Buonasera a tutti, bentornati su RBN Littoria. Io sono Pasquale, qui da Viale 18 dicembre, come sempre insieme ad Augusto. Buonasera Augusto.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera.
Augusto, allora, due settimane fa, per l'esattezza, quindi due martedì fa, noi abbiamo fatto la seconda puntata dove abbiamo parlato dei castelli e delle torri di avvistamento qui nel nostro territorio, nell'Agro Pontino e nei Monti Lipini, Ausoni e Aurunci. Come abbiamo accennato, abbiamo volutamente tralasciato il castello e il giardino di Ninfa, perché poi avremo fatto una puntata che poi oggi andremo a fare, quindi ecco, se ci vuoi dare qualche anticipazione su quello di cui andremo a parlare, forse di qualche collegamento anche con, se possiamo fare anche qualche collegamento con la vecchia puntata, visto che parliamo dei Gaetani.
Sì, senz'altro. Innanzitutto abbiamo volutamente tralasciato di parlare di Ninfa perché le notizie da dare su questa località sono molte e quindi avrebbero comunque portato via tantissimo tempo. E poi vogliamo dedicare una puntata proprio a questo giardino di Ninfa perché secondo molti è addirittura il giardino più bello del mondo. Per noi sicuramente è il giardino più bello del mondo perché ce l'abbiamo qui a due passi, ma se sentiamo anche le recensioni che vengono fatte su siti turistici non solo italiani, possiamo comunque riscontrare questa caratteristica che senz'altro a noi fa molto piacere. Poi per la sua storia, per le sue caratteristiche non solo storiche ma anche ambientali, la puntata merita veramente di essere sviluppata tutta quanta su questo tema. Faremo ovviamente dei riferimenti anche in questo caso alla famiglia Gaetani, faremo dei riferimenti alle città limitrofe che sono la città di Cisterna di Latina, all'interno del cui territorio si trova il giardino di Ninfa, e ovviamente dei riferimenti alla città di Sermoneta sotto la quale si trova proprio ubicato il giardino di Ninfa. Non so se vogliamo iniziare subito con il primo brano musicale e poi
sì, cominciamo. Anche, ecco, volevo dare anche un'indicazione poi del luogo dove stiamo parlando, cioè Ninfa si trova a Sermoneta, cioè geograficamente a Sermoneta, ma in realtà è nel comune di Cisterna.
Sì, diciamo dal punto di vista fisico si trova proprio nella parte pianeggiante appena finita la collina di Sermoneta. Poi questo lo sai meglio di me, però dal punto di vista politico il suo territorio fa parte del comune di Cisterna di Latina.
Sì, sì,
e questo per motivi storici che poi andremo a vedere.
Sì, sì, diciamo di norma, forse volevi dire della collina.
Di norma, sì, vabbè. Certo, poi c'è sempre la famiglia Gaetani di mezzo,
esatto,
che ovviamente dominava sia sulla città di Sermoneta che su quella di Cisterna e un po' anche su tutte le altre città minori del circondario.
Esatto, poi andremo anche a parlare anche dei personaggi storici che sono passati e che hanno trovato ispirazione anche in questo territorio. E allora andiamo ad ascoltare il primo brano e poi torniamo in studio e iniziamo la puntata su Ninfa.
Tell waste of time, we make amends and then we fight silently.
Eccoci tornati in studio subito dopo il primo brano. Augusto, iniziamo parlando di Ninfa, magari la parte storica più,
cioè, più antica,
inizi, sì. Esatto, più antichi.
Cominciamo proprio dalla caduta dell'impero romano d'Occidente, in una fase nella quale anche l'impero romano d'Oriente non riusciva più a controllare tutti i territori che aveva ancora, che manteneva ancora in Occidente, e infatti le prime notizie storiche di Ninfa risalgono all'anno 750, anno in cui l'imperatore di Costantinopoli, Costantino IV Copronimo, cede il feudo di Ninfa al Papa Zaccaria. È un'epoca in cui in Italia dominano praticamente i regni barbarici. E ovviamente l'affinità che legava l'impero romano d'Oriente con il papato faceva sì che dal punto di vista politico le dominazioni sotto il controllo dello Stato d'Oriente, dell'impero romano d'Oriente, fossero affidate più che ai regni barbarici al papato, allo Stato della Chiesa. Queste sono le prime notizie storiche che si riferiscono a Ninfa, quindi i primi documenti storici. Ovviamente sappiamo quindi che il feudo di Ninfa doveva già esistere e si trovava in una posizione, come al solito, strategica di fondamentale importanza. Questo perché era direttamente a controllare la strada pedemontana, che per importanza, per i flussi di traffici che vi si svolgevano, aveva già sostituito la via Appia.
Beh, era anche un punto strategico, perché lì, tra la pedemontana e poi anche le vie fluviali che portavano a Terracina, diciamo che lì era,
certo,
proprio...
era proprio lo snodo, esatto, fondamentale, sì, da cui passavano tutti i traffici. Abbiamo detto la via Appia in quest'epoca era già praticamente allagata, perché ormai da più di tre secoli non c'era più il controllo del territorio da parte dell'autorità dell'impero romano d'Occidente, e quindi ovviamente tutte quelle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria non venivano più fatte. Ovviamente la situazione topografica e orografica della palude della pianura pontina la portava ad allagarsi, a diventare una palude, prima solamente durante le stagioni invernali, quando c'erano le piogge, e poi man mano anche durante la stagione estiva. E quindi non si riusciva più a smaltire le acque piovane verso il mare. A questo punto quindi il comune di Ninfa assume un'importanza strategica ancora più importante, perché è il Papa direttamente che si occupa di sviluppare la città, che si trova già in un punto importante dal punto di vista dei commerci, e la città si sviluppa, ci sono già 7 chiese e sono stati, ovviamente oggi con gli scavi archeologici che sono stati condotti, sono stati riportati alla luce più di 150 edifici e addirittura 2 cinte murarie di difesa. Quindi stiamo parlando di una città molto ben strutturata e molto importante proprio dal punto di vista architettonico e urbanistico.
Beh, diciamo che poi lo vedremo più avanti, ce lo racconterai bene la storia, poi vedremo che è molto travagliata la storia di questa città di Ninfa.
Sì.
Però proprio perché prima parlavi di commerci e pedaggio, oggi attualmente il nome dove si trova Ninfa, che si trova a Doganella di Ninfa, e prende proprio il nome
dal
posto di Dogana.
Esatto, se pensiamo che
dalla funzione,
dalla funzione. Se pensiamo che dal 750 ad oggi sono passati 1300 anni e questo luogo ha conservato ancora questo nome, possiamo renderci conto di quale fosse l'importanza dal punto di vista proprio commerciale del feudo di Ninfa. E dopo la donazione fatta dall'imperatore di Costantinopoli al Papa, la città fu dominata dai conti Tuscolani, una famiglia potentissima che nel secolo XI e anche nei secoli successivi controllò la città con i suoi rappresentanti. Dopo un breve periodo però i conti Tuscolani passarono il controllo della città a un'altra famiglia che abbiamo già incontrato nelle puntate precedenti, la famiglia dei Frangipane, che la tennero dall'inizio del XII secolo fino praticamente a tutto il secolo successivo. Sotto il controllo della famiglia Frangipane forse avviene l'evento storico più importante di tutta la città, di tutta la storia della città. Siamo in un periodo molto torbido della storia europea in generale. C'è un antipapa collegato all'imperatore Federico Barbarossa, Vittore IV, che perseguita ovviamente tutti quelli che non la pensano come lui, e trova rifugio in questa a Ninfa, in questa città, Rolando Bandinelli. Il nome dice quasi niente, l'unica cosa è che però quando questo personaggio venne ospitato e trovò riparo all'interno della città di Ninfa, venne addirittura incoronato Papa e prese il nome di Alessandro III. Appena divenuto Papa, e quindi in netta opposizione sia all'antipapa sia all'imperatore Federico Barbarossa, Alessandro III concesse alla città di Ninfa lo stesso privilegio che c'era a Roma sul percorso delle 7 chiese. Tanto è vero che la chiesa nella quale fu incoronato Alessandro III era dedicata a Santa Maria Maggiore, come e abbiamo anche a Roma la chiesa di Santa Maria Maggiore. L'imperatore Federico Barbarossa qualche anno dopo attaccò la città e la distrusse in buona parte, anche con l'aiuto dei sermonetani, che vedevano non molto di buon occhio l'importanza proprio dal punto di vista commerciale della città di Ninfa.
Ma poi scusa Augusto, volevo aggiungere questa cosa proprio che poi ne parlavamo prima di fare la puntata, che non c'è solo la chiesa di Santa Maria Maggiore a Ninfa, ci sono altre chiese che prendono il nome delle...
Sì, ce n'erano sette, sì.
Esatto, che c'è anche quindi San Giovanni, San Paolo, San Salvatore, San Biagio, San Pietro Fuori le Mura, Santo Femia, Sant'Angelo, San Clemente, San Martino, San Quintino, San Leone, San Francesco e San Vincenziano. Sono un po' di più, alcune sono proprio, hanno lo stesso nome di, delle chiese di Roma.
Sono molto più di sette, cioè erano molto più di sette le chiese che ci trovavano a Ninfa, sì.
Di cui ti riferivi tu prima.
Però veniva concesso anche a Ninfa lo stesso privilegio del percorso delle sette chiese che c'era a Roma, e quindi le quattro basiliche, San Pietro, San Giovanni il Laterano, stiamo parlando di Roma ovviamente, San Paolo fuori le mura e Santa Maria Maggiore, più le altre tre chiese, e la stessa cosa avveniva anche a Ninfa.
Scusa, se ti ho interrotto.
Assolutamente. E, dopo questo primo colpo che la città subisce, ovviamente le vicende storiche poi hanno sempre degli alti e dei bassi, e quindi la città riesce a riprendersi, anche se non è più così florida come prima dell'intervento del Barbarossa. Sotto il Papa Innocenzo III e ancora sotto il governo della famiglia Frangipane, il vescovo di Velletri, Ugolino, cerca di riappacificare le popolazioni locali, soprattutto cerca di riappacificare i sermonetani con gli abitanti di Ninfa, e questo non sempre si è riuscito a farlo, insomma ci sono state sempre delle vicende di lotte alternate ad altre vicende in cui si riusciva a vivere un po' più in pace. E nel 1230 i frangipani cedono il controllo della città di Ninfa alla famiglia di Annibaldi, una famiglia di origini germaniche.
Che si trova anche al castello su di Sermoneta, giusto?
Esatto. E che riescono a vincere la concorrenza con altre famiglie romane molto importanti, a cominciare dalla famiglia Colonna, fino a quando il feudo entra in possesso, come immaginiamo e come tu immaginerai, Pasquale, della famosa famiglia Caetani. Il primo rappresentante della famiglia Caetani, Pietro, che entra in possesso del feudo di Ninfa, realizza quella che è ancora oggi la costruzione più rappresentativa di tutta la città, la torre, che è proprio sulle sponde del lago di Ninfa, che è alta 32 metri. C'è un'analogia tra l'altezza della torre di Ninfa, 32 metri ovviamente quando è stata costruita la torre, quindi stiamo parlando del XIV secolo, non c'era ovviamente ancora il metro come unità di misura, c'era il piede. 32 metri voleva dire 100 piedi, quindi era una misura importante.
Beh, c'è anche un'analogia con Latina, giusto?
E c'è un'analogia con Latina, perché la torre del comune di Littoria è alta 32 metri, esattamente proprio come quella di Ninfa, però qui ovviamente abbiamo un altro significato simbolico, 32 metri perché l'anno di fondazione di Littoria è 1932.
Esatto. Allora, Augusto, io direi di andare con il prossimo brano, così poi torniamo subito in studio e insomma continuiamo con il racconto partendo
sulla storia.
Esatto,
di Ninfa, sì.
Sulla storia di Ninfa partendo dai Caetani.
Let's
Augusto, poi siamo partiti in quarta e ci siamo un po' dimenticati, scusa, di dire il nome, cioè da dove proviene il nome di Ninfa.
Sì, ci siamo lasciati prendere proprio dalla foga delle notizie storiche e abbiamo tralasciato la cosa, diciamo, dalla quale di solito si comincia. Dalle notizie storiche che abbiamo, anche se come sempre molte non hanno documenti scritti, però pare che nel luogo, che è molto ricco d'acqua, ci fosse un tempio dedicato alle ninfe, che il laghetto,
esatto, alle ninfe delle paludi.
Delle paludi, e che dal laghetto attuale, che ancora si trova adesso intorno alla città, partisse quindi il fiume che porta il nome proprio di fiume Ninfa, e quindi la città prende il nome dal fiume, e il fiume ovviamente prende il nome dalla presenza delle ninfe e da questo tempio dedicato alle ninfe della palude.
Sì, invece nella tradizione popolare sermonetana c'è un altro tipo di racconto. Si pensa che Ninfa, quindi la cittadina di Ninfa, il castello di Ninfa, castello di Ninfa proprio perché prende il nome dalla principessa Ninfa. C'è questa storia, insomma, che viene tramandata, che di questa principessa ninfa, di questo amore travagliato con Martino, che poi ne parlavamo nella pausa musicale, c'è l'analogia con Rio Martino, che magari spiegherai, ecco, dopo che termino questo piccolo concetto, e quindi di questa principessa che per questo amore che non era corrisposto tra le famiglie, si butta a mezzanotte dalla torre del castello di Ninfa, e si dice che tutte le notti si sente la principessa piangere a mezzanotte. C'è un po' questa tradizione popolare, questa leggenda, ecco, che percorre un po', ecco, la stessa leggenda del fantasma del castello di Sermoneta.
No, la cosa bella è che lo stesso corso d'acqua, che all'inizio si chiama fiume Ninfa, poi diventa Rio Martino, quindi è come se questi due amanti, il cui amore è stato, diciamo, osteggiato dalle rispettive famiglie, poi alla fine ritrovi per sempre nell'ambiente proprio geografico l'unione fra queste due entità.
Sì, infatti su internet non c'è scritto niente, si trovano solo nelle
leggende popolari.
Sì, nelle leggende, certo, popolari, e forse nel libro del Pantanelli potrebbe essere, non so, l'altra volta che lo citavamo con Saverio e nella puntata sui castelli, le torri di avvistamento, quando siamo soffermati su Sermoneta.
Una cosa importante ancora da dire sul fiume Ninfa, che poi diventa il fiume Rio Martino, è il collettore praticamente delle acque medie, cioè il collettore centrale delle opere di bonifica. Poi abbiamo il collettore delle acque alte più a nord, che si chiamava Canale Mussolini, e poi il collettore delle acque basse, che venivano prelevate perché erano a quota inferiore a quelle del livello del mare dall'impianto idrovoro di Mazzocchio. Siamo usciti un po' fuori tema, ritorniamo a parlare di Ninfa, e quindi riprendiamo la storia da dove l'avevamo interrotta, quindi da quando la famiglia Catani con Pietro viene in possesso del feudo di Ninfa. Siamo in un periodo molto turbolento della storia d'Europa, perché ci sono i papi, ci sono gli antipapi, c'è chi appoggia l'imperatore, chi appoggia il papa, e questa storia coinvolge ovviamente anche il nostro territorio e la famiglia Caetani. Un po' per opportunismo politico si divide in due, e una parte della famiglia appoggia il papa e un'altra parte della famiglia appoggia l'imperatore, e quindi l'antipapa. Questo provocò praticamente la sfortuna della città, perché non avendo più una guida univoca al comando della città, i comuni limitrofi, Sermoneta, Bassiano e Sezze, si coalizzarono, attaccarono insieme la città e la distrussero. Quindi riuscirono in quell'intento nel quale aveva addirittura fallito Federico Barbarossa. Quindi la città viene distrutta, la popolazione abbandona la città, rimangono in funzione solamente le chiese, ancora per un paio di secoli, tanto è vero che nel XV secolo Gregorovius, che possiamo considerare come la prima guida turistica antelitteram del mondo, parla di ninfa come della Pompei del Medioevo. Questo proprio per far capire come già nel 1500-1600 la città era come praticamente la vediamo oggi, cioè erano rimaste solamente delle rovine, delle due cinte murarie, dei più di 150 palazzi che costituivano la città, anche se le chiese erano rimaste ancora in funzione, non erano state distrutte. Questo però avvenne per altri due secoli, poi praticamente dal 1700 in poi non abbiamo più neanche l'attività legata all'esercizio del culto, quindi alle chiese. E bisogna aspettare tre secoli perché la famiglia Gaetani, ritornata in possesso dei propri domini, si occupi di riportarli al loro antico splendore. Allora, dobbiamo dire che il territorio sul quale i Gaetani avevano giurisdizione era un territorio vastissimo, perché andava praticamente dai comuni dei Monti Lepini, che poi si coalizzarono contro Ninfa, arrivava fino alla costa, quindi prendeva gran parte di quella parte della palude pontina che andava sotto il nome di macchia di cisterna, arrivava, quindi raggiungeva la costa, che era un vero e proprio prolungamento della Maremma toscana e laziale, e si estendeva addirittura per 100 miglia all'interno del mare. Quindi era un territorio vastissimo, compreso anche lo sfruttamento del mare per 100 miglia marine nel suo interno. Il costo che fu sostenuto dal primo Gaetani, da Pietro Gaetani, per acquistare tutti questi possedimenti fu di quasi 400.000 fiorini d'oro, di cui oltre la metà solo per il feudo per la città di Ninfa, e poi tutto il rimanente per tutta la parte del territorio circostante. Siamo arrivati però nel frattempo al 1900, al nostro secolo, diciamo, e la famiglia Gaetani, quindi dopo questi lunghi anni di abbandono, riprende un po' in mano la situazione. Il figlio di Onorato e Ada Gaetani, Gelasio Gaetani, Ada e Onorato Gaetani avevano realizzato il Parco di Fogliano, che è quella parte del territorio di Ninfa che si trova nelle vicinanze del lago di Fogliano, sulla costa tirrenica. Il figlio di Onorato e Ada Gaetani, Gelasio Gaetani, si occupa innanzitutto di restaurare il castello di Servoneta e poi di cominciare a ripulire tutta la città di Ninfa. Bisogna dire due parole su Gelasio Gaetani, sulla figura di questo personaggio. Subito dopo la Prima Guerra Mondiale era un convinto sostenitore dell'alleanza fra i nazionalisti che facevano capo a D'Annunzio e dei fasci di combattimento. Tanto è vero che partecipò attivamente da protagonista alla marcia su Roma, poi negli anni 30 fu un pioniere della bonifica e rivestì l'importante carica di ambasciatore presso gli Stati Uniti. E ritornando alla bonifica, l'avevamo accennato nelle puntate dedicate proprio alla bonifica, il territorio in possesso dei Gaetani era vastissimo. La bonifica era un'opera di interesse pubblico, quindi bisognava risolvere il problema dell'indennizzo, dell'esproprio di questi territori, perché è vero che erano territori vastissimi, ma che non erano praticamente messi a frutto. Quindi fu fatta una valutazione economica dei terreni, ovviamente ipotizzando il valore che avrebbero assunto dopo le opere di bonifica, e la famiglia Gaetani fu indennizzata con una parte di territorio bonificato. Su questa parte di territorio bonificato i Gaetani ebbero il permesso di poter costruire i loro poderi, che differivano leggermente dai poteri dell'Opera Nazionale Combattenti, non tanto per per la disposizione degli ambienti, quanto per la struttura. Mentre i poteri dell'Opera Nazionale Combattenti erano in muratura di tufo a partire dal piano terra e quindi anche sul primo piano, i poderi costruiti dalla famiglia Chetani si differenziavano perché la parte del piano terra era realizzata in pietra calcarea, poi nella parte del primo piano dove c'erano le camere da letto, anche in questo caso c'era la famosa muratura di tufo con i listelli di mattoni praticamente a distanza di circa un metro uno dall'altro. Quindi Gelasio Caetani era un ingegnere poi dal punto di vista professionale, tanto è vero che si poteva occupare direttamente del restauro del castello di Sermoneta. Sua moglie, Margaret Chapin, invece, alla moglie invece dobbiamo l'idea di realizzare a Ninfa, all'interno della cinta muraria di Ninfa, quello che poi sarebbe diventato il famoso giardino Ninfa. Si cominciarono a introdurre quindi le prime specie arboree non autoctone che nel microclima di Ninfa trovarono un ambiente ideale.
Scusa Augusto se ti interrompo, forse ti sto anticipando, però ecco, a proposito di microclima particolare, bisogna anche dire che le piante che quindi tutta la vegetazione che si trova a Ninfa ha la particolarità che ad esempio una pianta il calcolo degli anni viene moltiplicato per 3, quindi ad esempio una pianta che ha 50 anni ecco, è grande come se ne avesse 150. Questo proprio là, diciamo, anche il fatto che si è potuto piantare anche delle piante che non sono prettamente del territorio.
Del territorio, no, questa cosa dell'età non la sapevo, però in effetti se facciamo la visita nei giardini di Ninfa e diciamo che sono aperti durante la stagione primaverile, estiva e inizio autunnale, però comunque le guide specificano molto bene tutte le caratteristiche di questo microclima particolarissimo. Questa notizia della rapidità di crescita non la conoscevo sinceramente. E quello che però le guide però lo spiegano molto bene, e soprattutto il fatto che riescono ad attecchire e a svilupparsi delle piante di climi diversissimi, dai climi tropicali ai climi più aridi, ai climi invece più rigidi, e questa è proprio una cosa che non trova riscontro in nessun altro giardino del mondo.
Infatti si possono trovare, si può andare dagli alberi di banano all'acero giapponese.
Sì, sì, ma poi ci sono anche le betulle, per esempio, della tundra russa, c'è il bambù dell'Indocina, ci sono anche delle piante che crescono in Amazzonia, degli alti fusti che crescono in Amazzonia, accanto poi alle piante nostrane, per esempio le querce, i faggi, gli aceri, dei quali siamo abituati a vedere.
Beh, certo.
in tutto il nostro territorio, insomma. Poi ci sono anche i pini del Messico e sempre altre piante ad alti fusto che vivono in Florida, che abitualmente vivono in Florida. E certo, noi nella pianura pontina siamo abituati a vedere le barriere frangivento di eucaliptus, che sappiamo che è una pianta che proviene dall'Oceania, però nel giardino Ninfa trovano in così poco spazio vita queste piante che provengono da climi diversissimi l'uno dall'altro.
Beh, noi infatti, ecco, a proposito del barriere frangivento, siamo abituati, insomma, percorrendo l'epitaffio, che è la via che porta dai monti, quindi dalla stazione, ecco, di Latina Scalo a Latina, siamo abituati a queste barriere frangivento che poi sono molto importanti.
Sì, e che non si trovano solo,
cioè,
diciamo,
il ruolo, ecco, di
sì, e che non si trovano solo su questo asse viario che tu hai detto, ma sono diffuse proprio su tutta la pianura pontina bonificata.
Sì, vabbè, esatto.
Sì, diciamo, la parte delle barriere frangivento fu una delle correzioni che vennero apportate subito dopo la fine della bonifica. Non si era pensato al fatto che prima della bonifica la palude era praticamente una grande foresta. Abbiamo parlato della macchia di Cisterna, che era la parte di palude a nord, e poi c'era la macchia di Terracina, che era la parte di palude a sud. Si chiamava macchia proprio perché era una struttura boscosa acquitrinosa, cioè c'erano delle piante di alto fusto immerse praticamente nell'acqua. quando fu bonificata dall'acqua tutta la pianura, ovviamente tutte queste piante furono eliminate. Quindi praticamente dal promontorio del Circeo fino al Anzio Nettuno avevamo un tavolato completamente spoglio, sul quale e su questo territorio i venti acquistavano una velocità notevole. La correzione che fu fatta in corso d'opera fu quella proprio di realizzare delle barriere frangivento a distanze molto serrate e sempre a doppio filare, in maniera tale che da qualunque direzione provenisse il vento c'era un filare di alberi sotto vento e un filare di alberi sopra vento, in maniera tale che le piante si sostenessero una con l'altra a seconda della direzione del vento. Ovviamente non fu scelta una pianta in maniera casuale, fu scelta una pianta che poteva assolvere contemporaneamente a varie funzioni. Innanzitutto doveva essere una pianta molto avida di acqua, cioè in grado di drenare il terreno molto velocemente, e poi fu scelta una pianta in grado anche di tenere lontane le zanzare, perché ricordiamo c'era ancora il problema della malaria, della zanzara anofele.
Beh, anche il fatto che adesso, ecco, mentre parlavi notavo che cioè, riflettevo sul fatto che non essendo anche una pianta autoctona, chi ha progettato questa cosa doveva avere una grandissima conoscenza, visto che addirittura provengono dall'Oceania.
Quindi... Sì, sono piante australiane. E sì, questo è sempre a diciamo per confermare ancora una volta il grande studio che viene fatto su, per la bonifica pontina. Adesso veramente stiamo uscendo un po' fuori dal discorso, però non siamo completamente fuori, perché il discorso ambientale che ci collega al giardino di ninfa è una cosa che faceva parte anche della cultura proprio generale di quell'epoca. Oggi va tutto sotto la moda ambientalista. 100 anni fa era normale comportarsi in quel modo. C'era una grande cultura da parte di chi aveva studiato la bonifica, anche se questo era un problema che non era stato previsto e che quindi fu corretto solamente in seguito. Dobbiamo purtroppo dire che di queste barriere frangivento molte sono state distrutte deliberatamente subito dopo la guerra, quando si pensava che non fossero più utili, o addirittura un falso ambientalismo sosteneva che, siccome non erano una pianta autoctona, dovessero essere distrutte perché bisognava ritornare a una vegetazione locale. Però sappiamo che questo, oltre a essere un problema, diciamo così, ideologico, tante volte nascondeva anche degli interessi economici poco chiari.
Grazie Augusto, siamo usciti un po' fuori, scusa dalla domanda, però
no.
Diciamo che magari era un po' inerente, visto che parlavamo di vegetazione.
Senz'altro.
Allora, andiamo ad ascoltare il prossimo brano e torniamo subito in studio.
Oh,
Eccoci tornati in studio dopo aver ascoltato gli Oasis con Morning Glory. E allora, Augusto, parlavamo di...
Posso fare una battuta?
Sì.
Beh, però di Oasis, no. No, il giardino ninfa si chiama anche Oasi di ninfa. Scusate la battuta, però è una cosa importante da dire. In questo giardino fu fatto un esperimento che all'epoca era una cosa che non neanche si pensava. Fu il primo luogo dove fu vietata la caccia, proprio per consentire agli uccelli migratori di poter fare tappa in tutta tranquillità sul lago e nelle immediate vicinanze. E parliamo di parecchi anni fa, quindi quando non c'era ancora tutta quella sensibilità ambientale che c'era oggi, che invece la contessa Lelia Catani già aveva. E basti pensare che per quanto riguarda gli animali vale un po' la stessa cosa che abbiamo detto per le piante. Ci sono animali ovviamente locali, parlando di volatili abbiamo cinciallegre, usignolo, il picchio, l'upupa, la cinciallegra, il cardellino, ma abbiamo anche il bellissimo airone cinerino, che quando passa nei suoi percorsi migratori si ferma, fa tappa sia sul lago di Ninfa che sul lago di Fogliano. E ovviamente poi abbiamo anche i rapaci notturni tipo il barbagianni, l'allocco, il gufo, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda i volatili, su 450 specie presenti in Italia, a ninfa ne sono stati registrati 135, quindi il 30% praticamente. Questo per dare un'idea della ricchezza ambientale che offre questo luogo. Lo stesso si può dire per gli animali terrestri, quindi abbiamo tutti gli animali tipici della fauna che c'era prima della bonifica, quindi nella palude, e che c'è ancora adesso. Quindi abbiamo il tasso, l'istrice, la faina, la volpe, la puzzola, la donnola. Ci abbiamo anche poi la lontra, che è un animale terrestre ma che vive praticamente sempre nei corsi d'acqua, solamente quando l'acqua è pulitissima. La qualità dell'acqua di ninfa si sa che è pulitissima perché vi cresce una pianta che si chiama appunto crescione, che riesce a sopravvivere solo se l'acqua è batteriologicamente pura e non c'è nessun tipo di sostanza inquinante di nessun tipo. Sempre parlando di corsi d'acqua, parliamo anche un po' di animali di acqua dolce, quindi di pesci. Abbiamo anche in questo caso delle specie che vivono in parti diversissime del mondo, come per esempio la trota del Nord Africa e poi mi dicevi anche la carpa del Giappone.
Sì, esatto. Poi oggi comunque è visitabile, cioè, diciamo,
a determinate condizioni, proprio per cercare di salvaguardare il più possibile questi equilibri unici e anche delicatissimi. Non c'è un afflusso indiscriminato in tutti i periodi dell'anno, ma come ho detto in precedenza si può visitare nei fine settimana, quindi sabato e domenica. Bisogna prenotare perché le visite sono tutte guidate e vengono limitate a una trentina di persone a gruppo. Ovviamente non ci sono ingressi ogni 10 minuti, ma ci sono ingressi ogni mezz'ora, 45 minuti, proprio per cercare di distanziare i gruppi in maniera tale che non ci sia un afflusso troppo massiccio di persone. Questo sia per salvaguardare, diciamo, proprio la parte faunistica, che anche la parte proprio botanica, per non dare proprio troppo un carico. E poi, come ho detto, solamente nei fine settimana, quindi 2 giorni su 7, e non in tutti i periodi dell'anno, ma praticamente da primavera a inizio autunno.
Sì,
che poi sono anche i periodi più belli da vedere perché le piante sono tutte in fiore.
Sì, esatto, è bello anche il ciclo di vedere di fioritura da l'autunno e la primavera, sono bellissimi.
Bellissimi, insomma. Sì, sì, sì.
Consigliamo di andare a vedere il giardino di ninfa.
Certo, invitiamo tutti quanti ovviamente chi sta a Roma è facilissimo raggiungere l'Oasi, però veramente merita una visita, non solo perché il giardino è bellissimo, ma anche perché oggi diciamo è un po' sulla bocca di tutti per vicende di gossip, perché è stato visitato da Chiara Ferragni, no? Però il giardino è stato visitato da personaggi molto più illustri che qui hanno trovato ispirazione, a parte diciamo D'Annunzio, di cui abbiamo già parlato quando abbiamo parlato di Gelasio Catani. Poi Benito Mussolini visitò il lago di Ninfa con la città, sì, nel 1935, subito dopo la conclusione dei lavori di bonifica.
Ma credo durante la costruzione delle scuole elementari di Doganella di Ninfa.
Fece la visita. Sì, credo, sì. E poi comunque tantissimi poeti come Moravia, Ungaretti, Virginia Woolf, Truman Capote, veramente c'è Boris Pasternak, tutti quanti hanno visitato questo giardino e sono rimasti affascinati e hanno trovato anche ispirazione per le loro opere, sia poetiche che di prosa.
Grazie Augusto, che poi ci ha mancato tutti insomma i personaggi illustri che del Novecento che sono che hanno trovato, ecco, come dire, ispirazione, sono passati per questo splendido posto, per questa splendida cittadina. E allora andiamo con l'ultimo brano e poi torniamo in studio per i saluti. Aggiungere una cosa su Gregorovius.
Sì, diciamo siamo in conclusione di puntata, volevo un po' parafrasare quello che aveva detto Gregorovius invitando
appena accennato all'inizio
a visitare la città. Lui dice così: giungemmo a Ninfa, la leggendaria città rovinata, mezzo sepolta nella palude, con le sue mura, le sue torri, le sue chiese, i suoi chiostri e le sue case coperte di edera. Il suo aspetto è più incantevole di quello di Pompei, le cui case sembrano spettri o mummie sventrate, faticosamente strappate alla lava vulcanica. Sopra Ninfa invece si muove, al soffio del vento, un mare di fiori. Ogni muro, ogni chiesa, ogni casa è rivestita di edera e su tutte quelle rovine oscillano i purpurei stendardi del dio trionfante della primavera.
Bellissime parole, insomma, queste
bellissime immagini che descrivono, esatto, molto bene, anche se siamo in radio, fanno proprio vedere com'è, ci fanno quasi vedere com'è proprio la città di cui abbiamo parlato.
Grazie, grazie mille Augusto. Allora, salutiamo i nostri ascoltatori, voi vi restate sintonizzati su Radio Bandiera Nera. Dai.